e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parola del Signore. Questo Vangelo penso che vi sia noto a tutti, e forse è il Vangelo che è noto anche a quelli che non credono, perché tante volte ci sentiamo dire: io sono come Tommaso, quindi se non vedo non credo. E poi è proprio la cultura che stiamo vivendo, no? È la cultura in cui ci siamo tutti quanti, perché le cose vere sembrano quelle che si toccano, si sperimentano. Cosa fanno gli uomini normalmente? Io voglio queste cose qui, le devo toccare, voglio questo servizio. I servizi sono spesso cose che si pagano, i servizi, che ne so, il servizio nel condominio, i servizi nel lavoro, i servizi nella propria città. Questo è il mondo dei servizi, perché i servizi ti danno l'impressione che tu tocchi, tu vedi, quindi tu hai il giardino, il condominio più efficiente dell'altro. Perché? Perché senti, perché ti sembra che tu possiedi quelle cose lì, no? Oggi un uomo si sente sfortunato o beato tante volte perché ha i servizi e pensa alla sua vita in funzione dei servizi. Se tocco, se vedo, se sento, allora questo va bene. E così mi sembra che alla base della sindrome di Tommaso, perché come una sindrome che hanno tutti gli uomini, c'è questa incredulità. Non ho bisogno di vedere, di toccare, di sentire. È una pretesa giusta, perché gli uomini hanno bisogno di fare esperienza. Anche noi impariamo a mangiare con l'esperienza, a sognare, a fare le cose belle. Però qui c'è qualcosa in più, no? Perché Tommaso innanzitutto non si trovava con gli altri. Anche lui aveva ricevuto da parte del Signore il comando di aspettare in città. La prima volta lui non c'era. Quando gli undici gli dicono che hanno visto il Signore risorto, Tommaso ha, diciamo così, come una reazione e dà sfogo a quello che aveva dentro. E questo sfogo di Tommaso, se ci pensate bene, è molto simile a quello che abbiamo tutti noi in tante situazioni, no? Per esempio, se tu incontri delle persone che ti dicono: ah, siamo stati a Lourdes, Medjugorje, abbiamo sentito questa cosa qui, abbiamo visto, tu che non ci sei stato dici: ma io tutte queste cose non le sento. Oppure magari una persona ti dice che a messa ha sentito una cosa bellissima e tu invece a messa non senti mai niente. Allora è molto normale, no? Che in certi momenti della vita, spesso anche in momenti lunghi, noi non sentiamo niente, non sentiamo che cos'è la fede, non sappiamo, non... e quindi dentro di noi c'è così la possibilità di avere questo cuore di Tommaso, che è un po' incredulo all'inizio, no? Però la sua incredulità sarà presa dal Signore per tracciare una via, un'indicazione di fede anche per noi. A me sembra che il Signore con questo Vangelo, con questo episodio di Tommaso, voglia dire che c'è un Tommaso dentro tutti noi e che è da dubitare di quelle persone che non dubitano mai. È difficile non dubitare mai, non entrare mai nella possibilità di farsi una domanda: ma sarà vero, non sarà vero? L'ha detto anche Papa Francesco: io dubito delle persone che non dubitano mai. Perché è umano anche qualche volta farsi una domanda e dire: ma mi sarò sbagliato io che vado a messa fin da piccolo, vedo tutto il mondo che gira la testa da un'altra parte, e che significa credere? Possibile che si sbagliano tutti loro e io non mi sbaglio? E se mi sbagliassi io, in fondo a me chi me l'ha detto che Gesù è risorto? Voi che siete qui in questo pullman, eravate presenti quando Gesù è risorto? Voi che siete in questo pullman, avete visto con i vostri occhi un miracolo dal vivo? Voi in questo pullman, potete dire che il Signore ha fugato ogni dubbio del vostro cuore? Potete dirlo? Forse sì, ma sicuramente è la vita che lo dice, non tanto le labbra, no? Quindi capite che non è un Vangelo banale questo qui, questo è un Vangelo interessantissimo, è un Vangelo che fa riferimento alla vita di tutti noi, dei credenti. E Gesù in fondo insegna a Tommaso come passare dall'incredulità alla fede. Questo passaggio dall'incredulità alla fede, che se ne può, se ne dica, comunque non è un passaggio che dici una volta che l'ho fatto mi sento a posto per tutta la vita. No, il passaggio è quello che Gesù ha fatto fare ai suoi discepoli. Prima lo vedevano, lo toccavano, mangiavano con lui fisicamente. Poi Gesù ha detto: vi lascio il mio spirito, fate questo in memoria di me. Quindi ha lasciato un rito, ha lasciato l'Eucaristia, ha lasciato degli atti, dei riti da fare e soprattutto ha lasciato lo spirito di carità. Per cui Gesù ha detto: fisicamente così voi non mi vedrete più, però mi vedrete dove voi vi amate con il mio spirito. Allora, passare dalla visione, diciamo così, quasi fisica di Gesù, a riconoscere che Gesù è vivo dove due o tre fratelli si amano, dove si fa memoria della sua persona, qui ci vuole il passaggio dall'incredulità alla fede. E la fede propriamente per noi oggi è questo qui, no? Io non credo perché ho una prova matematica che al 100% nessuno mi può scalfire. Infatti, se ci fate caso, ci sono delle prove nella Chiesa, ci sono, le prove più schiaccianti nella Chiesa sono: A, la croce del Signore nostro Gesù Cristo; B, la Madre di Dio e l'Eucaristia. Poi, piano piano, tutte le altre prove comunque richiedono la fede. Per credere che Gesù è risorto è necessaria la fede, la fiducia in Dio, l'opera dello Spirito Santo. Ma per credere anche nell'Eucaristia è necessario questo. E qualcuno potrebbe dire: sì, però se si potesse dire scientificamente, in modo che tutte le comunità internazionali riconoscessero che la sindone è il... No, a parte il fatto che credo che mai scientificamente al 100% si può dire che lì c'è stato il corpo di Gesù, però non si può nemmeno dire che non c'è stato. Quindi anche la sindone rispecchia pienamente il clima spirituale che un uomo ha di fronte ai misteri della fede, di fronte all'Eucaristia, di fronte a tutte le cose. Anche chi crede al 100% mica può dire: adesso vi dimostro chimicamente che quello che io credo è inappugnabile, che la scienza si deve inginocchiare davanti a me perché io dimostrerò che Gesù è il Signore del mondo. Scusate, ma se i credenti potessero dire a tutti quelli che non credono, sotto la forma matematica, chimica, filosofica, Gesù è l'unico Signore del mondo e quindi voi sbagliate a non credere, questa non sarebbe più la fede cristiana, questo sarebbe una parodia della fede cristiana, perché al centro della fede c'è l'atto di fede. Ma che significa atto di fede? Che tu ti abbandoni. Quindi atto di fede non significa che conosci a memoria il credo, perché uno potrebbe conoscere a memoria tutti i precetti, tutta la Bibbia, ma l'atto di fede è un'altra cosa. È come se tu, per esempio, stai in riva al mare e ti dicono: il mare è profondo 10 metri, perciò quando tu galleggi sull'acqua a 10 metri senti questo, 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 questo. Te l'hanno detto perfettamente, tu dici: lo so, credo. Poi la differenza con l'atto di fede è quando, per esempio, tu stavi in spiaggia, sapevi tutto. Poi ti portano al largo con quelle conoscenze che avevi prima e ti dicono: adesso noi andiamo via, tu stai nel mare e non tocchi, ti lasciamo qui. E tu senti che sotto di te non c'è più niente. Allora tu lì devi fare un atto di fede per credere che il corpo umano può restare a galla. Te l'hanno spiegato prima perfettamente, però ti può prendere il panico, la paura, e così nella fede, no? È lo stesso. Vi ricordate Pietro quando, eppure Pietro stava lì, lo vedeva. Ecco, questo per dirvi che a volte vedere le cose non significa che ti dà più fiducia, più sicurezza. Non è vero che se la Madonna ti appare tutte le volte che vai a Caravaggio o un altro santuario, tu hai più fede, eh? Non è affatto vero. E infatti la Madonna non appare sempre, perché sennò ci renderebbe tutti come dei bambini viziati che non facciamo atti di fede. Perciò bisogna sperimentare di stare nel mare, dove non si tocca e dove ti mantiene a galla l'amore di Dio, la fiducia che hai in Dio. Allora Gesù a Tommaso non gli ha detto che non capiva niente, anzi ha preso la sua umanità, l'ha trasformata, diciamo così, ha preso la sua incredulità come denominatore comune del genere umano. Tommaso ha avuto il coraggio di dire: se io non vedo, se non metto le mani nel segno dei chiodi, non credo. L'ha fatto per tanti di noi che non credono, che dicono: io voglio vedere, voglio toccare. Ebbene, Tommaso l'ha fatto, però dopo Tommaso, per grazia di Dio, ha fatto quell'altro passaggio che dobbiamo fare tutti, dicendo: mio Signore e mio Dio. Allora, io ringrazio il Signore per tutte le volte che sono stato incredulo, ma ancora di più ringrazio il Signore per tutte le volte che il Signore ha vinto la mia incredulità. E la vince con l'amore, non è che la vince in un'altra maniera, per cui non si può spiegare agli altri che cos'è la fede, perché la fede è amore, non si può spiegare. Però se tu ti trovi nel mare insieme con altre persone e all'improvviso non toccate più, tu puoi aiutare gli altri a non affondare. E mi sembra che la vita di tutti noi, delle famiglie, di ciascuno di noi, è come appunto una nuotata che ci facciamo nel mare. E spesso stiamo insieme e poi quando non si tocca ci aiutiamo a non cadere, perché ricordiamo all'altro che è possibile. E la fede è così, non si tocca. Perciò tu sai le cose, però ne fai esperienza, che Dio ti solleva. La bellezza della fede è che appunto la sperimenti tu, la vivi tu. Tu sei, Dio ti fa sentire che Lui c'è, è presente. Ma non so se riesco a dirlo questo qui. La bellezza della fede, appunto, è molto più bello sentire che Dio è presente quando tu non hai una prova matematica di Dio, ma hai una super prova, che è la prova dell'amore, della fede. È molto più bello che la fede nasce anche tra le difficoltà, nel dubbio, nell'oscurità, perché l'uomo è fatto, proprio noi siamo fatti per fare atti di fede, cioè per fare salti nel buio. Siamo fatti per credere a quello che gli occhi fisici ancora non possono vedere. Ma sapete perché noi non vediamo Dio, non vediamo gli angeli? Sapete perché non li vediamo? Non li vediamo perché c'è qualcosa che si è messo tra noi e Dio, che è il segno del peccato che è rimasto dentro di noi. Ma Dio, la Madonna, gli angeli in questo momento ci vedono, perché stanno in mezzo a noi. Noi non li vediamo perché siamo pesanti dentro, c'è qualcosa che si è incrinato. C'è qualcosa che si è incrinato. Una volta mi sono sentito dire, durante una preghiera di liberazione, di esorcismo: quanto sei stupido, tu non te ne accorgi che siamo già tutti qui. Io pregavo i santi e la Madonna, e la voce del nemico diceva: ma quanto sei stupido, non ti accorgi che stanno tutti qui? Non ti accorgi che quelli che stai chiamando già stanno qui, sono sempre accanto a te? Io mi sono sentito dire stupido dal nemico della natura umana, perché io non me ne accorgevo. E io con la fede pregavo, pregavo con la fede, ma io non vedevo i santi. E invece chi li vedeva mi ha detto: stupido, non ti accorgi che loro stanno qui accanto a te e ti seguono sempre? E mi hanno detto anche un'altra cosa: quando tu preghi i santi, i santi cominciano a pregare ancora più forte. Questo mi ha commosso, il pensiero che quando tu preghi i santi che pregano sempre, è come se pregassero di più, perché sono come se fossero eccitati positivamente dalla tua preghiera. Quindi i santi pregano sempre in cielo, ma quando uno di qua giù prega i santi, loro è come se facessero un coro più grande davanti a Dio. Capite che questo è bellissimo? E che questo non si può spiegare matematicamente. Per me è stato veramente illuminante capire che cos'è la comunione dei santi, che noi non vediamo, ma se noi preghiamo, loro ci vengono, è come se ci venissero accanto, prendessero la nostra debole preghiera e la rendessero forte, eterna, piena di gloria. Quindi pregare i santi non è una cosa stupida, è importantissimo, perché tu con la preghiera penetri le nubi dell'oscurità, penetri le nubi dell'incredulità, queste nubi di angoscia che stanno sopra la nostra testa. La preghiera le buca come dei raggi laser, e i santi, quando sentono che noi li preghiamo, è come se cantassero ancora più forte, lodassero Dio più forte. Questo per me è proprio bello, capite, perché ci fa capire quanto è profonda la comunione con il cielo, con quelli che sono già vicino a Dio, che lo vedono notte, che lo vedono sempre. Quindi questo per me rischiara anche il mistero di Tommaso, dell'atto di fede, perché significa allora che tutti quelli che si sentono Tommaso, che hanno la sindrome di Tommaso, non sono stupidi, cioè loro non vedono, perché non possono vedere, perché io non posso vedere Gesù e la Madonna ad occhio nudo, però loro sì. E allora se io utilizzo la fede, vivo di fede, di speranza, di carità, nel cuore mi nasce una certezza che è più profonda, che è incorruttibile, che è la certezza dell'amore, della fede. E per questa fede, come hanno fatto i martiri, si può preferire Dio al mondo, no? La tua grazia vale più della vita. Allora, cos'è più forte, la sicurezza che ti dà la fede o la sicurezza che ti dà, che ne so, un posto di lavoro, oppure una casa, una moglie, una casa perfetta, una situazione perfetta, invidiabile dagli altri? Capite che la fede ti porta a dire che la grazia di Dio vale più della tua vita. Quindi c'è una prova dentro dell'amore di Dio che è schiacciante. E per questo Gesù dice: beati quelli che crederanno anche senza aver visto. Dove vedere significa non tanto il vedere della fede, ma la necessità di avere un riscontro fisico naturale. Se noi nella fede vogliamo riscontro fisico e naturale, non ci sarebbe stato un Sant'Agostino, un San Francesco d'Assisi, non ci sarebbero stati Giovanni Paolo II. Pensate cosa ha vissuto Giovanni Paolo II quando gli hanno sparato. E lui che già era pieno di forze, di vigore, e quindi è vissuto di fede, no? Perché lui aveva ancora tanti anni davanti a sé di pontificato, ma non aveva più la forza fisica che lo contrassegnava, diciamo, agli inizi, no? Era un uomo vigoroso. E quindi il fatto che Dio gli ha tolto la forza fisica ha fatto aumentare in quell'uomo la forza della fede, capite? E quell'uomo ha vissuto la beatitudine, no? E così tutti i santi, ma così le mamme, così i papà, così i figlioli. Cioè, il crescere della fede segue un ritmo completamente inversamente proporzionale al crescere delle fiducia e delle sicurezze di questo mondo. Allora, come si fa a capire che un uomo in questo mondo è in continua ascesa, successo personale? Perché? Perché tutti i mass media parlano di lui, perché cresce la quotazione in borsa delle sue ditte, e perché dovunque vai vedi la pubblicità di quell'uomo lì. Invece per l'uomo di fede è perfettamente il contrario. Più perde popolarità, più si sente debole, più sente che non ha più forze qua giù in questo mondo, e più cresce la sua fede. Perché? perché Dio gli toglie gli appoggi sotto per farlo nuotare liberamente nell'oceano del suo amore. Se io gli appoggi sotto i piedi, io non imparerò mai a nuotare. Se io rimango in un hangar e sono un bellissimo aereo, io non imparerò mai a volare. E noi a volte vogliamo essere aerei bellissimi, ma vogliamo rimanere chiusi, legati. Allora, quella beatitudine che Gesù ha promesso a tutti è proprio questa, no? Dobbiamo ringraziare Tommaso, quel Tommaso che c'ho dentro di me. Anch'io qualche volta, quando penso a quello che devo fare, dico: ma i prossimi anni Massimo sarà sempre più dura. Umanamente qualche volta si affacciano questi pensieri, forse anche per voi, no? Ma adesso questo pellegrinaggio a Medjugorje, ma ci voleva proprio dopo un anno di fatica? Ma adesso mettersi in cammino così? Eppure quando tutti i problemi ti vengono addosso e ti viene il panico? Ecco, prepotente, no? Perché tutto va tutto male, all'istante il panico, tutto male la tua vita, è stato il panico, invece la fede, la fede è nel passato, nel presente, nel futuro, e allora il Signore ti dice di non avere paura, fatto nel passato, ti salva nel presente, e ti salverà nel futuro. Allora finisco, volevo dirvi: non vi preoccupate se vi sentite come Tommaso, perché quella fede è la strada dove poi si arriva a quell'altra fede. Tommaso non era stupido, Tommaso ha fatto un'esperienza che più o meno abbiamo fatto tutti, e allora andare a Medjugorje significa, io penso, la grazia più grande è la grazia della fede, di avere questa fiducia grande che Dio ci sta vicino. Poi la Madonna ci farà tanti regali, l'ha detto anche nell'ultimo messaggio che mi hanno raccontato, dove lei dice che continuerà a fare dei prodigi particolari perché gli uomini e le donne credono. Ma la Madonna non vuole che noi rimaniamo attaccati solo ai segni particolari, però i segni particolari a volte li fa perché i nostri cuori, ecco, per esempio i segni particolari della Madonna sono un po' una forma analoga di quello che ha fatto Gesù con Tommaso. E Tommaso, oh che testone che sei, vieni qua, metti le mani qua Tommaso, gli ha detto. Ecco, la Madonna fa qualcosa di analogo, no? Per risvegliare le coscienze di quelli che ormai dogmaticamente dicono: io non credo e non crederò mai, nemmeno se scendesse il Signore in terra. Ecco, all'inizio la Madonna dà anche dei segni particolari, fisici, no? Però dopo, ce lo dice in tutti i messaggi, desidera che noi facciamo un atto di fede, che noi cresciamo nell'amore verso Gesù. E è molto bello poi lasciarsi portare dal Signore, no? Come una barca in mezzo al mare, sapendo che il Signore soffia sulle vele e ti porta dove vuole Lui. Però il vento è il vento dello Spirito Santo, e così anche oggi io penso alla mia vita pensando che qualcuno sta soffiando sulle vele della fede. Io ho fatto qualche programma, l'unico programma che ho fatto è che abbiamo deciso di tornare domenica sera, ecco, se Dio vorrà, però non sono nemmeno sicuro matematicamente. E in questi giorni un po' tutti apriamo le vele e ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, da Maria. Guardate, provate a fare questa esperienza, è molto più bello. Cercate di non attaccarvi alle vostre sicurezze. Lasciamoci guidare proprio un po' anche l'esperienza che facciamo adesso. Grazie a Dio c'è Alfio che ci guida nel pullman. E possiamo anche, penso, per più di un'ora non preoccuparci di come andrà il pullman, perché sappiamo che Alfio guida. Poi ci sarà un altro autista, no? Queste sono piccole cose in cui possiamo capire che cos'è la fede. La fede è avere questa serenità che per cui ci possiamo anche addormentare, perché c'è una persona che guida il pullman. C'è una persona che guida, così a Međugorje c'è la Madonna, c'è Gesù. Se tu invece cammini col freno tirato e guardi sempre, vuoi sapere sempre se ci sarà traffico, non ci sarà traffico, se sarà troppo caldo, se vuoi sapere quello che faremo tutti i giorni, tu non ti godi questo pellegrinaggio, perché diventi un uomo attaccato alle cose di questo mondo, rimani un uomo carnale e dopo ogni cosa che vedi dirai, boh, sarà vero oppure tutta un'invenzione dei veggenti, boh, sarà vero oppure... Ma scusa, allora rimanevamo a Milano, visto che Milano funziona così, se non tocco non credo, ecco, allora si rimaneva a Milano, se fai questo viaggio ti devi fidare. Come ci stiamo fidando di tante cose che non abbiamo sperimentato, appunto, camminiamo a 2 metri da terra, quindi ringraziamo il Signore. Bene, allora il pellegrinaggio è nelle mani di Dio, però soprattutto nelle mani di tutti noi, nelle mani, siamo quasi 300 persone con più di un pullman già sta là e altre persone. Però queste 300 persone sono una persona sola in Cristo. Quindi è la ricchezza di fare un pellegrinaggio così grande e che il Signore Gesù e la Madre Sua ti possono parlare con qualsiasi di queste persone. E ti devi fidare, no anche. Quindi noi abbiamo fatto esperienza, questo io lo posso dire a voi, però a uno che non c'è stato mai... Non posso dirlo perché mi guarderebbe così. Cioè che è proprio bello partire senza sicurezze. È molto più bello appunto abbandonarsi. L'unica cosa richiesta appunto è che le vele, quelle della fede, dove soffia lo Spirito Santo, devono essere aperte. E se qualcuno non ce la fa ad aprire queste vele, si lasci portare dagli amici, dalle persone che gli stanno accanto. Nessuno è venuto qui per caso, no? In ogni caso c'è la mano del Signore. Buon pellegrinaggio, buon viaggio.